Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la nostra Chiesa di Bologna ricorda Imelda Lambertini, caratterizzata, secondo la tradizione, dalla comunione che ricevette in modo miracoloso, straordinario, proprio prima di morire a 12 anni. Per noi è in particolare l'occasione oggi per pregare per ciascuno dei nostri ragazzi, bambini che riceveranno la comunione domenica prossima, la prima comunione, perché li leghi questo atto, li colleghi in un modo sempre più forte col Signore Gesù. Chiediamo anzitutto perdono.
Inizio del Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo primo, versetti 1-5. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
Parola del Signore.
Iniziamo oggi, ancora una volta, la lettura del Vangelo di Giovanni che ci accompagnerà lungo tutta l'estate, quindi per i prossimi mesi. Quindi chiediamo anche in questa Eucaristia che si rinnovi il dono di una comprensione nuova del Vangelo ogni volta che riprendiamo la lettura di un Vangelo che può sembrare già noto, ma è sempre nuovo. Ecco, come tutte le Bibbie mostrano, il primo brano sono i primi 18 versetti. Noi le leggiamo un po' alla volta perché sono molto densi e sono un'introduzione a tutto il Vangelo. Ecco, vi lascio subito la parola su questi primi 5 versetti. Sono state scritte tantissime cose, continuano a scrivere, a commentare cose molto anche a volte diverse. E preferisco che cominciamo subito, senza fare introduzioni, il nostro dialogo.
Un'altra cosa che tutte le Bibbie mostrano è che questi primi versetti del Vangelo di Giovanni sono costruiti sui primi versetti del racconto della creazione, cioè i primi versetti della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Io mi sono chiesta, tornando al testo della Genesi, su che cosa si fonda l'Evangelista dicendo che il Verbo, questa parola, era presso Dio ed era Dio. Cioè, leggendo il testo, certamente lo sa per rivelazione, però in genere c'è sempre un fondamento già nella scrittura di quello che viene rivelato nel Vangelo. E quindi nel libro della Genesi non compare questa parola come personificata, diciamo. però appare un'altra cosa che anche i salmi riprendono, cioè che Dio crea il mondo attraverso la parola, parlando, dicendo. Quindi nel racconto della Genesi la parola è presente quando dice Dio disse. E c'è anche un salmo che dice: per la parola del Signore furono fatti i cieli. Cioè questo fatto di dire è qualcosa che esce da Dio ed è una parola che crea. E quindi evidentemente questo pensiero sviluppato fa emergere che c'è una parola che è una persona, che è questo verbo, e che lo rivela poi qua il Vangelo di Giovanni. E quindi andando avanti, anche il discorso della luce che non può essere trattenuta, compresa dalle tenebre, e forse simbolicamente preannunciato nel discorso della creazione, quando Dio disse sia la luce, e la luce era cosa buona, e la separa dalle tenebre, fa sussistere le tenebre ma separate dalla luce, non le elimina del tutto, questo per suo volere, noi non sappiamo il perché, però le separa in modo che la luce emerga nelle tenebre.
Come ci è già ben noto, siamo di fronte a due principi, quello della Genesi e questo, due principi molto diversi. Mentre il primo principio mostrava la creazione, cioè una realtà visibile, sensibile, destinata a finire, quindi oggetto di una creazione da parte di Dio, per mezzo di Dio, qui ci troviamo di fronte a una realtà totalmente diversa, cioè una realtà eterna, infinita, dove non esiste creazione, una realtà non soggetta alla morte, come era la prima, una realtà che domina, potente, e al di sopra di tutto e di tutti, che è causa di tutta la realtà, e che le tenebre stesse, pur nella loro potenza e nella loro nascondimento, nella loro così una realtà così subdola, non è riuscita a vincere. Questa realtà sfugge a qualunque dominio, a qualunque forza, a qualunque forza che voglia sopprimerla. Una realtà che non ha a che fare con la morte, una realtà che è continuamente esistente, continuamente eterna, infinita, non soggetta a nessun limite, e quindi una realtà completamente diversa, una realtà creatrice. Non solo non esiste più atto creativo nei suoi confronti, ma è questa realtà eterna che è il principio di tutta la creazione. Quindi sono due inizi completamente diversi e si ispirano, ambedue si ispirano a realtà divine, ma in modo completamente diverso, rapportandosi a Dio in modo completamente diverso.
Ma nel capitolo tredicesimo, quando si ritrova Gesù con i discepoli per la cena, c'è quell'inizio solenne che tutti ricordiamo, che dice che Gesù, dopo, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, e dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li ha mossi alla fine, e poi poco dopo dice: sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, eccetera. E cioè al capitolo 13 troveremo questa consapevolezza di Gesù di essere venuto nel mondo e ritornare al Padre, di questo percorso da compiere. E alla fine del capitolo 12, ancora diciamo dentro a un discorso fatto, cioè, quell'ultimo invito: mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. E parla di sé: mentre avete la luce, credete nella luce. Cioè, nel prosieguo del Vangelo, questi termini che qua sono detti all'inizio ritorneranno anche in bocca a Gesù. Mi sembra che uno con l'altro si spieghino, e che sia quindi il termine di riferimento già qui Gesù, questa parola che era presso Dio, per cui tutto è stato fatto, è quella parola che però appunto poi sarà nel mondo e illuminerà ogni credente. E così anche in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Mi sembra che sia una premessa, un racconto sintetico di tutto quello che saranno le vicende di Gesù, a mostrare come poi la sua presenza, il suo camminare tra noi ha illuminato.
Mi ricordavo questa luce, la lettera agli Efesini che abbiamo appena letto, forse sarà perché l'abbiamo appena letta. Il capitolo terzo, al versetto 8 e 9, dice: a me che sono l'ultimo fra tutti i santi è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa siano manifestati ai principati e alle potenze le multiforme sapienze di Dio. Ecco, come diceva Paolo, questa luce, anche io pensavo che fosse Gesù, come diceva Paolo.
Ci sono dei commentatori che dicono che questa è una confessione di fede, almeno in certi versetti, e in effetti se si guarda il secondo articolo del nostro credo, che riguarda il Signore Gesù, molte cose sono le stesse. E io in particolare mi ero fermata sul versetto secondo: egli era in principio presso Dio, e infatti il credo dice prima di tutti i secoli. Poi ero andata al capitolo 17, sempre di Giovanni, dove Gesù sembra parlare di questo in principio. Al versetto 5 del capitolo 17 dice: e ora Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ecco, quindi però non è che io sia sicura che Gesù voglia indicare proprio questa sua preesistenza, insomma, tra virgolette, che è una parola che a me non è che piaccia molto.
Non ho capito. Non piace?
A me non piace questa parola preesistenza, anche se non si può tradurre diversamente, perché è così.
Trovo un'altra parola.
È appunto, non è introvabile, vabbè, quindi una preesistenza presso Dio.
Forse una difficoltà principale o una differenza principale, che diventa anche una difficoltà della lettura di quello che chiamiamo il prologo, cioè i primi 18 versetti, sta proprio nel sapere di chi si sta parlando. Chi cerca di leggere questo testo pensando che solo al versetto 14 si parla di quello che noi diciamo l'incarnazione della parola, perché è chiaro che si parla della parola di Dio eterna, eccetera. E al versetto 14 si dice: la parola divenne carne. E se uno pensa che tutto ciò che precede è prima dell'incarnazione, E questa è una possibilità, tanti provano a interpretare così, va incontro però a grosse difficoltà, perché anche prima, per esempio, si parla di Giovanni Battista, e si parla addirittura, versetti 11, 12, 13, di coloro che hanno ricevuto la parola, sono diventati figli di Dio, questo sarà pur dopo l'incarnazione o no, o addirittura dopo la morte e risurrezione. Quindi chi cerca di leggerlo così va incontro a questa grossa difficoltà. E un'altra possibilità è vedere come tutto questo testo si fondi, abbia, diciamo, due pilastri, uno è il primo versetto e l'altro il 14, e ambedue si riferiscono già a Gesù. Voi vedete che la parola Gesù Cristo, cioè il nome, appare soltanto al versetto 17, e quindi uno potrebbe pensare che non è chiaro prima, però l'altra possibilità è che fin dal primo versetto si parla di Gesù. Di Gesù, storico, ecco, di Gesù. E di Gesù si dice che lui è la parola di Dio. Questo diventa un titolo di Gesù a questo punto, è un presupposto di questa lettura, diventa un titolo di Gesù. Ora, questo titolo, cioè l'idea della parola di Dio personificata e divinizzata, non è nuova. Noi oggi lo sappiamo molto 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 meglio di un tempo, comunque anche prima si sapeva, non è nuova. Già nella Bibbia, nella scrittura, troviamo questi sviluppi, che è un modo per far teologia. Dio crea con la parola, questa parola in un certo senso è un'altra cosa da Dio, e tuttavia è sua. E questa parola è creatrice, questa parola viene data poi a Israele, è una parola onnipotente che crea, e così via. Abbiamo sicuramente poi sviluppi anche molto più importanti, molto più chiari, sia nei testi della Sapienza, ma soprattutto anche in altri testi biblici e post-biblici, ecco, che sviluppano questa idea, per cui la parola di Dio è una parola, una specie di seconda entità accanto a Dio, per sottolineare la potenza della parola di Dio. Per cui, se noi leggiamo in questo modo, fin dal primo versetto, come un discorso su Gesù o una confessione di fede su Gesù, il problema non è solo il versetto 14 che c'è l'incarnazione, diciamo, il versetto 14 lo afferma in modo esplicito, dice che questa parola divenne carne in Gesù, esprime il mistero di Gesù in questo modo, ma fin dall'inizio il termine, la parola, le nostre Bibbie hanno il verbo, ma la parola è un titolo già, e quindi quello che il versetto 1 affermerebbe è che questa parola non è tanto che Gesù è la parola, questo è il presupposto. Gesù è la parola eterna di Dio, divenuta carne. E quindi, conseguenza, era fin dal principio, questo lo dice Pini. Esisteva fin dal principio, esisteva accanto a Dio o di fronte a Dio, ed era lui stesso divino. La parola, è chiaro che la parola di Dio è divina e appartiene a Dio. Però qui è già un titolo di Gesù. Questo è un modo di leggere il testo andando avanti. Questo direbbe, non voglio insistere troppo, questo direbbe il versetto 2, che a questo punto non è più una ripetizione. Andrebbe analizzato tutti i 18 versetti sotto questo aspetto. Cioè, molto probabilmente, questo sono molto concordi, e l'Evangelista, l'autore del Vangelo, ha utilizzato un testo che c'era già e l'ha interpretato, chiarito sempre di più, inserendo. Noi possiamo cercare di isolare, perché ci sono molti segnali, ecco, di questo, e il primo inserimento che ha fatto il versetto 2, che a questo punto non è più una ripetizione, ma è un'interpretazione. E difatti, cosa c'ha di diverso il versetto 2 dal versetto 1? Una parolina che nella traduzione non risulta, purtroppo, che è utos in greco, costui. Bisogna tradurre costui, non egli. Siccome diciamo bisogna tradurre la parola, per chiarirci, che sarebbe molto più opportuno qui, tra l'altro in italiano è femminile, quindi chiarisce il problema, la parola era eccetera, costui, dice il versetto 2, era in principio presso Dio. Come se l'autore dicesse, cioè l'evangelista a questo punto, sto parlando di Gesù. Perché nel Vangelo questo modo di riferirsi con questo utos, questo costui all'inizio delle frasi è tipico del linguaggio che noi diciamo giovanneo, quindi costui. E quindi tutta questa parte potrebbe in questo modo descrivere tutta la vita di Gesù. E Gesù era da principio in quanto parola eterna, non in quanto uomo, in quanto parola eterna di Dio. Era quindi da principio, era presso Dio, era divino. E poi il versetto 3, essendo lui la parola di Dio, è anche il mezzo con cui Dio ha creato il mondo. E poi il versetto 4, in lui c'era la vita di Dio. Quando? Quando era fra noi. Quando era fra noi. In lui c'era la vita, e la vita era la luce, era, non prima dell'incarnazione, quando era fra noi, questa vita di Dio è diventata rivelazione per gli uomini. Nel Vangelo troviamo tanti riscontri su questo, cioè che Gesù, che l'Evangelista dice, o Gesù stesso nell'Evangelista dice, nell'Evangelo dice che Dio gli ha dato, il Padre gli ha dato di avere in se stesso la vita, cosa che può dire solo una persona divina, perché avere in se stesso la vita è una formula, come dire, sono il vivente, e noi sappiamo nel Vangelo questa vita diventa la luce, la rivelazione per gli uomini. Quindi si può leggere in questo modo. Il versetto 5 sarebbe una nuova interpretazione, molto bella, cioè questa luce. Notate che usa il presente, non più era, eccetera. Questa luce continua, si deve tradurre, continua a risplendere nelle tenebre. E la tenebra non l'ha arrestata, non l'ha frenata. Era molto positivo, molto bello. Questa luce non riguarda solo il tempo in cui Gesù era tra noi, ma continua a risplendere oggi, mediante il Vangelo, eccetera, e la tenebra non l'ha arrestata, non l'ha chiusa, qui le traduzioni sono non l'ha vinta, viene tradotto, forse vuol dire non l'ha impedita, ecco, non l'ha frenata. Comunque, questo possiamo, andando avanti, tenere conto di queste possibilità di leggere il testo in riferimento effettivamente come una riflessione di fede, una confessione di fede che rispetto a Gesù,